quali innovazioni didattiche ha senso mettere in campo in un anno di sperimentazione? E cosa può sostituire l'interrogazione e la verifica in classe? E perché provare a sostituirle?
Relazione.
Educa scuola.
Osservare.
Relazione.
Domandare. Insieme.
Sono Stefano Laffi e questo è Orizzonti Educativi, il podcast che dialoga con chi l'educazione la vive per estrarre apprendimenti dall'esperienza. Oggi esploriamo il pensiero educativo e alcuni strumenti pratici suggeriti da Stefano Stefanella. Stefano è da 20 anni dirigente scolastico, è stato primo insegnante, ha esperienza di gestione della scuola dai 3 ai 20 anni, insomma, è autore del libro Innovare il curriculum, uscito per Armando Editore. Siamo distanti via Skype, quindi ci scusiamo per l'audio imperfetto del dialogo. Allora, oggi parliamo di innovazione della didattica a scuola dopo l'esperienza della didattica a distanza durante il coronavirus. Iniziamo il nostro viaggio dai fondamentali, cioè la parola. Perché sappiamo che in classe c'è uno sbilanciamento dei turni di parola a favore dell'insegnante, che la forma verbale della verifica dell'interrogazione presenta alcuni limiti. È qui con noi in collegamento dal suo studio a scuola Stefano Stefanel, a cui chiedo: ci spieghi cosa intendi quando ti riferisci ai limiti della classica interrogazione domande risposte?
Intanto vi saluto e vi ringrazio. Intendo questo: quando si stabilisce una relazione tra insegnante e studente, il focus dovrebbe essere l'apprendimento dello studente, non le competenze dell'insegnante, perché le competenze dell'insegnante dovrebbero essere state verificate precedentemente. Si ritiene, si è ritenuto, e per una parte credo della storia, della cultura italiana questo poteva andare bene, che a fronte di una domanda dell'insegnante lo studente avesse un numero talmente limitato di risposte che era giusto che le conoscesse. Adesso invece si è modificato tutto, e si era già modificato prima dell'emergenza coronavirus, però l'emergenza coronavirus ha fatto proprio esplodere questa contraddizione di un sapere che non è più limitato.
Se il sapere non è più limitato, ci suggerisci, lo schema a domanda rispondi non è quindi quello corretto, perché conta come uno si muove nel mare della conoscenza. A maggior ragione quando l'incontro avviene a distanza, senza l'atmosfera, diciamo, controllata dell'aula scolastica. Tu proponi il colloquio colto come proposta ripensata. Ci guidi dentro questo cambiamento? Ci fai degli esempi per capire?
Nel meccanismo colloquiale prevalgono le competenze del soggetto, non le abilità mnemoniche o le abilità di apprendimento. Perché se noi non abbiamo dei comuni riferimenti, non siamo in grado di colloquiare. Però se posso permettermi proprio due esempi molto banali, perché quando si parla di colloquio colto probabilmente si pensa ad uno studente liceale che è in grado di colloquiare su Kant o Hegel, che è in grado di parlare delle derivate e degli integrali, mentre io mi riferisco proprio a tutto il percorso di apprendimento degli studenti, perché è evidente che se io con un bambino di 7 anni riesco anche a distanza a discutere su quali sono le tonalità di verde, di giallo o di azzurro che io devo dare ad un disegno riferito alla realtà o alla fantasia, perché colori la tua fantasia di rosso e non colori la tua realtà di rosso, è molto diverso che attivare un colloquio con un bambino che mi chiede di andare al bagno o che mi dice: maestra, devo dirti una cosa, sai che mio zio ha comprato un trattore. Nel caso del segmento più difficile della scuola italiana, cioè quella della scuola secondaria di primo grado, la scuola media, il colloquio colto è l'unica forma di relazione con lo studente adolescente. Il colloquio colto mi costringe me, l'insegnante, a entrare in quella che è la logica strutturale dell'adolescente e vedere quali sono i suoi riferimenti culturali. Se l'adolescente ha, diciamo, un buon sviluppo di apprendimento dentro una cultura consolidata, o seppure dentro di lui c'è una grande confusione di fonti, metodi, nozioni, immagini, tutto un grande caos. Ecco, dentro questo grande caos non posso applicare delle interrogazioni, ma devo applicare dei colloqui.
Ecco, ci descrivi delle sperimentazioni in cui avete già sostituito l'interrogazione con forme colloquiali, come dici?
Per esempio, noi già il 30% delle verifiche non sono basate su corpi di interrogazione. Per esempio, una delle caratteristiche è l'interrogazione dentro un focus group. Qual è la caratteristica base del focus group? Che i soggetti che parlano attorno a un tavolo, in questo caso virtuale, ma prima che chiudessimo le scuole era un tavolo reale, devono conoscere l'argomento. Anche un argomento che può sembrare banale, tipo per quale motivo Don Rodrigo non voleva che Renzo e Lucia si sposassero. Però guardate che questo semplice dialogo, per quale motivo Don Rodrigo non voleva che Renzo e Lucia si sposassero, non può essere fatto per esempio in un bar, in un supermercato, con soggetti che non hanno almeno una competenza minima strutturale dei promessi sposi, perché non sappiamo neanche di che Renzo e di che Lucia stiamo parlando. Allora, questo meccanismo di focus stimolava gli studenti a proporsi come soggetti attivi dentro il ragionamento, non semplicemente come soggetti passivi che devono dare l'informazione corretta. Per esempio, spingere le maestre o anche gli insegnanti di scuola secondaria a colloquiare con gli studenti, ma poi a mettere dei voti a questi colloqui. Devi mettere voto anche al colloquio, cioè che lo studente parla e sapere che viene valutato. Perché non stiamo parlando del più e del meno, stiamo parlando di contenuti culturali. Il colloquio colto per sua natura deve riferirsi a un contenuto. Come possiamo fare un colloquio colto privo di contenuto? Di che cosa parliamo? Quindi la mia competenza non sta fuori dalla conoscenza e dalle discipline, ma sta dentro le discipline. Questo anche permette agli insegnanti di verificare la limitatezza dell'interrogazione disciplinare a fronte di un colloquio che diventa immediatamente pluridisciplinare. Perché? Perché lo studente tende a stare. Però questa tendenza che io ho individuato e ho evidenziato si trova anche nell'esame di Stato, l'esame di Stato dell'anno scorso, un po' meno quello di quest'anno, però insomma siamo in emergenza. Però l'esame di Stato più conclusivo del secondo ciclo, ma anche la prova di quest'anno online degli studenti delle medie, delle secondarie di primo grado, hanno questa idea di colloquio colto. Andiamole a fare interrogazione, presentami una cosa e discutiamo questa cosa. È un po' lo stile della tesi di laurea, dell'esame universitario, tutto questo è fondamentale anche per i bambini piccoli. Ecco, è fondamentale essere attenti ai meccanismi di pensiero del bambino che vengono chiusi dentro strutture ripetitive.
Torniamo a quel bambino che guarda l'albero ed è sollecitato a ragionare sulle tonalità di verde che vede. Perché mi sembra che tu suggerisci anche un'altra cosa nelle tue riflessioni sulla didattica a distanza, cioè il tema dell'esperienza di vita. Ti chiedo, come fare a mettere in primo piano l'esperienza di vita come fonte di apprendimento?
Per esempio, noi abbiamo avviato qui nel liceo che dirigo tre percorsi estivi, di percorsi per le competenze trasversali e orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. Uno di questi percorsi è proprio racconta te stesso, cioè fai un curriculum vitae di non più di 3-4 minuti in cui ci spieghi chi sei e cosa hai fatto in questo periodo di pandemia. Questo è spostare il curriculum vitae da una dimensione solo cartacea ad una dimensione video, partendo anche dall'idea, dall'esperienza che noi abbiamo visto. C'è una ricerca in cui dice che i datori di lavoro sono disponibili a dedicare da 8 a 40 secondi al curriculum vitae cartaceo e fino a 5 minuti a sgarfare cosa fai tu nei social. Ecco, allora io dico agli studenti, guardate che questa della propria autopromozione attraverso video di se stessi è una grossa cartina di tornasole di quello che tu sai fare con competenze informatiche. Anche perché ci saranno studenti che manderanno degli orribili video di 3 minuti con la loro faccia e studenti che invece monteranno immagini terze, no? La differenza che c'è tra un telegiornale di Enrico Mentana dove per 20 minuti su 30 si vede lui, a un telegiornale ad esempio di un'altra rete dove si vedono immagini di repertorio o immagini chiare, quindi è una definizione di se stesso. Ma abbiamo altri due percorsi, uno in cui lo studente dovrà descrivere il rapporto tra globale e locale, cioè come una struttura locale, la sua camera nel lockdown, eccetera, si rapporta con quelle che sono le informazioni del mondo che ha determinato questa pandemia. Faranno dei libri in cloud, quindi i ragazzi lavoreranno insieme e questo darà la visione di competenze sia trasversali, lavorare insieme, che culturali, perché il libro potrà essere un saggio, un libro narrativo, un testo, diciamo così, manualistico.
Trovo interessante l'idea di far scrivere libri. Nel vostro liceo si fa da anni. La suggestione stessa del produrre sapere, della responsabilità della propria conoscenza che dà il fatto di pubblicare. Ma come funziona la vostra sperimentazione?
L'esperimento di quest'estate è un esperimento cooperativo, il cloud. Quindi non ci sarà il libro scritto, ognuno scrive un capitolo, ma tutti scrivono tutto. E quindi la valutazione del percorso delle competenze trasversali dell'orientamento dentro un libro in cloud atterrà soprattutto alla capacità di collaborare dentro un unico schema, un po' lo stile di Wikipedia. se poi verranno delle cose di alto livello e poi chiaramente. Lo studente, quando si iscrive a questo percorso, deve decidere se vuole impegnarsi in una produzione di testi narrativi o una produzione di testi, diciamo così, di saggi scientifici.
Stefano, che cosa ti piacerebbe sperimentare in quest'anno scolastico, che forse è un'occasione unica per provare qualcosa di nuovo?
Sì, allora, io credo che l'unico obiettivo che oggi ci si può porre è dotarsi di strumenti teorici, progettuali, estremamente flessibili e aperti. Quindi vorrei aumentare il tasso di flessibilità che noi riusciamo a dare agli studenti. Hanno capito, per esempio, tutti che la lezione frontale, che può essere molto utile, intanto dovrebbe stare dentro una struttura di 20-25 minuti e non di un'ora, un'ora e mezza, e secondo può essere fruita in forma asincrona, cioè io metto tutta una serie di tutorial e tu vateli a vedere. Questo è molto difficile nei bambini del primo ciclo, ma è assolutamente logico negli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il 60-70% degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e il 95% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è in grado di vedere un tutorial, un filmato su YouTube, un filmato precaricato e capirci cosa viene detto dall'altra parte. Quindi una parte di didattica va lì. E quindi evidentemente poi si tratta di sperimentare anche forme interattive di dialogo, di dibattito, di confronto e di approfondimento.
Ora riassumiamo quali sono gli accorgimenti pedagogici suggeriti da Stefano Stefanel per mettere subito in pratica una didattica a distanza che ribalti alcuni assunti del mondo scolastico e sappia posizionarsi nella situazione in cui siamo precipitati ora. Vi raccontiamo alcuni accorgimenti che Stefano riporta anche in un suo articolo intitolato Alcune note sulla didattica a distanza, pubblicato lo scorso 28 marzo su EdScuola. Secondo Stefano Stefanel, l'errore è quello di cercare di far stare il vecchio nel nuovo e suggerisce di ribaltare alcuni stereotipi con questi passaggi. Passare dall'interrogazione al colloquio colto, un colloquio tra due persone che condividono punti di riferimento culturali di livello elevato e connessi all'età del soggetto più giovane. Passare dall'esperienza di classe all'esperienza personale, con racconti, foto, musiche, filmati, selfie, restituire attraverso il web il significato che ognuno di noi assegna a quello che sta vivendo. Passare dai compiti per casa ai compiti di realtà, passare cioè da un meccanismo didattico ripetitivo e connesso alla successiva verifica alla descrizione della realtà dentro cui si vive. Passare dal disciplinare al pluridisciplinare, non chiedere nozioni o conoscenze secche, ma chiedere un ragionamento attraverso temi complessi e articolati come la realtà. Passare dal fare i compiti allo scrivere i libri. L'insegnante è il soggetto ordinatore, la scuola è l'editore, i ragazzi sono gli scrittori e il lavoro di gruppo diventa una traccia delle capacità di lavorare insieme. Infine passare dalla penna alla tastiera. La scuola deve entrare in questo meccanismo e passare alla priorità digitale dei suoi studenti. Ecco Stefano, in questo tipo di sperimentazione, nella tua esperienza in diversi ordini di scuole, quanto sono pronti gli insegnanti, quanto sono pronte anche le famiglie ad accogliere questo tipo di sfide?
Allora, il modo della scuola, così come la società italiana, è conservatore, è molto favorevole all'innovazione se la fanno gli altri, sperimenta nella scuola vicina. Io però vedo degli ottimi segnali che possono essere colti solo se inseriti dentro una struttura di valutazione che valorizzi. Tu fai una cosa e io riconosco il valore a quello che fai. Questo io credo che sia la spinta che dovrebbe venire dal Ministero, dai dirigenti scolastici, dagli uffici scolastici regionali e provinciali. Attenzione, valutate tutto. Allora, l'alternanza scuola-lavoro che dal liceo ti chiede che tu mi faccia vedere delle competenze. Ma una volta che tu hai scritto questo libro in cloud, io professore di italiano o io professore di scienza, andrò a leggermelo per vedere se sono scritte stupidaggini o se sono scritte cose interessanti. Ma se sono scritte cose interessanti, non ti darò solo le 12 ore di alternanza scuola-lavoro di PCTO, ti darò anche un bel 8 in pagella. Cioè io credo che tutto questo meccanismo innovativo debba passare per i 10, non per i 6,5, 7 meno meno, per i 10. Il 10 è come il 30 all'esame universitario. retta l'esame universitario, non è che io so tutto, significa che il professore universitario individua a me un soggetto competente in grado di interagire con la disciplina, giusto? Questa volta più 30, poi non so una cosa, me la vado a vedere sullo smartphone e improvvisamente la so. Dov'è il problema? Quindi io dico, attenzione, perché questi prevedono un meccanismo di valorizzazione alta, cioè. E allora, se c'è un meccanismo di valorizzazione alta, vedrai che gli insegnanti, i genitori, i studenti gli piace. E quando non serve a niente che non gli piace, vai a fare delle belle cose, però dopo in storia hai preso solo 6 perché per fare quelle belle cose non hai avuto tempo di studiare storia. Non funziona, non può funzionare più così.
Grazie Stefano Stefanel.
Grazie a voi.
Per approfondire, ricordiamo il libro Innovare il curriculum, Armando Editore, i diversi articoli pubblicati su EdScuola, il sito del Liceo Marinelli di Udine. Potete continuare ad esplorare insieme a noi gli orizzonti della relazione educativa con i prossimi episodi su www.edunauta.it. Un progetto di Generous Foundation, post produzione audio di Era Zero.